Allora, io ho scoperto assolutamente di non conoscere Maria Profeta, nel senso che questa signora, io l'avevo conosciuta in San Antonio a Fano, perché aveva una, non lo so se c'è ancora, aveva un'associazione culturale, l'Arco a Fano, e succedevano tantissime cose molto belle, interessanti, e noi siamo andati una quella sera che c'era Piersanti. Poi siamo venuti a cena, abbiamo conosciuto il mago lì, e poi l'ho visto altre volte, però sinceramente ho scoperto, dopo 10 anni, che ci si vedeva, ci si abbracciava, ma effettivamente non la conoscevo. E quindi mi è piaciuto moltissimo leggere questo libro, perché finalmente ho capito, insomma, qualche cosa di più, anche se ovviamente il libro non è autobiografico. Però insomma racconta ovviamente qualcosa di sé, e c'è moltissime cose che Mario D'Andrea ha detto prima su questo oggetto del desiderio. Ci sono tantissime cose, per esempio il sesso qui e ce n'è tanto, quindi ve lo suggerisco di leggerlo con piacere. Il sesso è una specie di specchio per ritrovarsi, per riconoscersi, ma anche provarsi, sfidarsi. E il sesso è anche un rasoio, perché se sbagli potresti anche andare dall'altra parte, potresti ferire, andare oltre. Infatti, dice a pagina 168, che ho perso la fine, c'è l'apice del piacere frutto di un anarchico desiderio e di un'inconsapevole voglia di assaporare precocemente l'inevitabile dissoluzione futura del mio essere, si manifestò con un impeto a me sconosciuto, in un silenzio rotto solo dal suono dei nostri gemiti e dal fragore sordo del suo membro che franava nel mio abisso. Meno male che non c'è tua mamma qui.
Ma l'ha letto?
Abituata, no, no, ma ci sono delle belle scene forti, erotiche. E quindi qui parla di apice, di dissoluzione, cioè, no, come se ci fosse dietro un senso di colpa quasi di aver avuto un certo tipo di esperienze. E qui si parla di Elena, infatti si chiama La strada di Elena. Cos'è questa strada? Elena separata, senza figli, avvocato, vive a Rimini, ha 40 anni, è chiaro. Tutto chiaro, a un certo punto si separa e dice:
una predestinata.
Tutto quello, eh?
Una predestinata.
Predestinata. Cioè, ma io tutto quello che potevo fare non ho fatto. Adesso ho, quanto ho? 2-3 anni? Un po' di tempo, eccetera. Io mi lancio, mi butto, vado, cerco e mi rimetto in discussione tutto sommato. E quindi comincia questo viaggio verso quell'oscuro oggetto del desiderio che è il desiderio. E tra l'altro mi è piaciuto moltissimo perché praticamente quasi in ogni pagina c'è un film, quindi è una grande amante di cinema, e questo è bellissimo, quindi citare Buñuel ci sta. E si trasforma in un essere desiderante, che forse prima col matrimonio, un lavoro molto importante, eccetera, l'aveva un po' chiusa in una scatola. E quindi questo specchio, anche il cinema è uno specchio dei desideri, è la sala buia, è questo rientro nell'utero, e poi insomma col cinema si possono indossare tante personalità, si possono essere tante mille, no? Mille persone. E così una sera arriva Alex in tutto questo, a un certo punto arriva Alex che voce calda, occhi penetranti, pettorali giusti, ed è uno spogliarellista. Cioè, come si fa? Non si può. Questa nudità a disposizione non si può arretrare, bisogna lanciarsi e buttarsi in questa avventura. E qui c'è quindi una doppia personalità, avvocato di giorno, tacco a spille e minigonna di notte, questa bella ciurche, però non ci sono soldi ovviamente in mezzo, e non è neanche una schizofrenia, ma anzi è una delle tante possibilità, delle tante personalità che in fondo potremmo avere o che saremmo potuti essere e non ce lo siamo permesso. Quindi è interessante questo viaggio perché la vita come teatro, come espressione del sé più intimo che metti in scena. E comincia insomma questo percorso in un territorio un po' quasi sconosciuto perché in fondo era stata irreggimentata un po', insomma la madre, il padre, le cose, la sorella, tante cose che hanno erano un po' incasellato. Lei non lo è, lei è anarchica, vuole uscire, eccetera. Di giorno deve essere una donna che risponde, visto che è un'avvocatessa, quindi deve rispondere precisamente alle cose, ma la notte ci si può buttare, quindi è libera. Ma è anche preoccupata perché lei si dice: ma dove mi porterà questa ricerca del desiderio? Quindi qui io vi lascio perché non voglio continuare in questo percorso che può essere pericoloso, e a volte fa anche insomma tremore, insomma viene inseguita a un certo punto, devi chiamare la polizia, quindi la tua amica poliziotta, insomma è un bel libro, interessante, prende. E poi insomma finalmente una donna che parla di sesso abbastanza liberamente, perché sono in genere sono sempre uomini, queste sfumature, queste cose, eh? Sono sempre questi uomini che ce le raccontano, finalmente invece, quindi sono contenta anche che sia un'autrice che ci porta in questo. Adesso tocca a Mario. Dai, parlaci di Elena.
Allora, abbiamo qua la storia di questa donna, Elena, che a 40 anni si confronta con una perdita che non è solo l'apparente perdita del rapporto con il suo ex Tommaso, con cui aveva iniziato a costruire una vita insieme, c'è anche quello, e in qualche modo anche quello viene un po' vissuto poco, però in qualche modo c'è il confronto con la perdita per effetto di quell'occasione dell'idea di quello che lei sarebbe potuta essere. Quindi in qualche modo si ritrova a 40 anni come se a un certo punto il tempo avesse cominciato ad accelerare e lei si fosse accorta di non aver in qualche modo tenuto fede a sé, no? Nel senso che nel racconto che si fa anche del suo rapporto con poi il contesto da cui viene, che è quella, la sua famiglia, la sua storia, prima di entrare nella storia, c'è un punto importante in cui si poteva fermare anche lì il libro e diventare poi un racconto, un'elaborazione, quindi un'esplosione di tutto quello che succedeva quando lei prende la borsa senza più le chiavi di casa, esce e parte. E in realtà lì ricomincia la sua vita, ma si confronta con la perdita non tanto di quella relazione, ma con la perdita di un'idea di sé. Intorno a cui forse lei a un certo punto si era persa, come se si fosse svegliata da un sogno, e a un certo punto comincia a ricordare tutta una serie di cose, comincia a ricordare il desiderio, comincia a ricordare che lei aveva sempre voluto essere, come diceva Andrea, anarchica, andare contro le regole, trasgredire le regole. E questo tema della regola è un po', secondo me, uno dei fili rossi che muove tutta la storia, perché si passa un po' sul lato dei rapporti col maschile e poi vedremo dei rapporti col femminile, come questa idea della regola si sviluppa dal rapporto col padre, che è un uomo di legge, gli impone, no, l'idea dell'adempimento alla regola, come la legge, la regola come qualcosa a cui si debba obbedire. E chiaramente lei poi in una fase adolescenziale è chiaro che la regola va disobbedita, la regola dell'adolescente è disobbedire alla regola, insomma quella è la regola, quindi l'adolescente fa questo, in qualche modo è adempitivo, perfettamente adempitivo, e quindi c'è questo gioco intorno a che faccio con la regola. quando la regola non mi sta bene. Perché lei ha questo rapporto con la regola imposta dal padre, ma che è una regola che non tanto le sta a genio, per cui diventa, no, tra virgolette, l'anarchica e la ribelle. Rispetto alla quale regola lei trasgredisce, ma di fatto non cambia la regola. La regola della trasgressione è ben consolidata, anzi, se c'è la regola che ci sia trasgressione, si ricorda che c'è quella regola, e ogni trasgressione ricorda che la regola in realtà è quella. Il passo successivo, dopo questo passaggio in cui lei si riapre in qualche modo al desiderio, ha questa ipotesi di esplorare la parte di sé, tra virgolette, trasgressiva, quello che in qualche modo cerca di immaginare come quello che può essere il suo vero sé, finisce, come dire, nelle braccia di un altro uomo. Quindi si passa dal padre, passando per Tommaso, che in qualche modo è la causa della separazione, e si passa a quest'altro uomo che pure impone una regola molto forte, forse anche più soverchiante di quella del padre, forse anche più di quella di Tommaso, che è un po' una regola un po' annacquata, in cui però è interessante, per quanto annacquata, un po' nella relazione con Tommaso, questa regola in qualche modo lei cerca di scriverla assieme a Tommaso. Poi però questa scrittura comune a quattro mani a un certo punto fallisce, e allora là scatta il meccanismo che raccontavo prima della riparazione. A un certo punto l'oggetto rotto resta totalmente rotto, quella relazione rotta resta rotta, senza possibilità di riparazione. E questo è il punto interessante di tante storie umane, in cui succedono queste cose, e si vede quel passaggio in cui uno prima di tagliare tenta la riparazione, che lei si porta dietro un po' questa perdita non elaborata, per cui poi finisce anche un po' in maniera inconsapevole in questo gioco perverso, ma non per la dimensione sessuale, ma per la dimensione relazionale, nel senso che lei passa dal padre di cui rifiutava le regole, quindi trasgrediva una regola mantenendo intatta la regola, a Tommaso, con cui avevano tentato di costruire insieme una regola nuova, che è il motivo per cui vivere sostanzialmente, passa questo personaggio che in qualche modo le offre un po' l'illusione di fare insieme un percorso nella assoluta trasgressione della regola e nella ricerca della liberazione di se stessa attraverso l'esperienza a 360 gradi.
Sesso con sconosciuti, dillo, sesso con sconosciuti. Sesso con più persone.
Sì, no, sesso, no, però ci arriviamo.
Questo Alex.
Mica l'archica, scapestrata.
Ah, scapestrata.
Questo Alex, è il terzo tipo di rapporto con la regola, in cui in qualche modo lui le si propone in questa maniera, ma il punto è che di fatto lui le propone una regola molto più, e diventerà anche violenta, di quella dello stesso padre a cui lei trasgrediva, che è sostanzialmente la regola che qui decido io, e che è la regola che paradossalmente con cui lei si trova a confrontare continuamente di giorno, in questa ciclicità tra notte e giorno, questa doppia vita che fa parte delle molteplici identità e come le dimensioni che fanno parte della vita di ognuno di noi. Pensare che noi dobbiamo essere solo monolitici in una maniera esclusiva è un po' riduttivo della ricchezza umana. E il punto è che questa regola diventa poi, quindi, molto manipolativa, perché si gioca sulla sua confusione sostanzialmente. La sua è una confusione di fronte alla mancata elaborazione di questa perdita della relazione precedente, e si confronta con questa situazione in cui c'è una relazione a due, ma in cui uno ha voce in capitolo, che è Alex, e lei no, che è una relazione sostanzialmente fondata sul possesso dell'uno da parte dell'altro. E allora in questo è, al di là poi della dimensione sessuale, questo è il problema poi della perversione della relazione con Alex, che è un personaggio cui verrebbe da pensare, per esempio, quali siano state le pratiche di svezzamento, che è un altro che si porta un problema di perdita forte, perché lui è espressione di quella mancata risoluzione del confronto con la perdita dell'onnipotenza. Ossia,
allora, che poi te puoi metto a psicanalizzare
che si trasforma poi. No, questo è il tema interessante per la vita di ognuno di noi, al di là del sesso.
No, serio,
che è sul. No, ma poi ci arriviamo pure. La questione è che tocchiamo il tema di come si tiene insieme la società. Cioè passiamo dal problema di Elena, della sua vita, di Alex, per il tramite del modello relazionale che si gioca tra di loro, a come si possono costruire regole insieme per convivere in una società fatta di persone diverse tra di loro, con desideri, esigenze quanto più possibile diverse e ricche tra di loro.
Allora, scusa, il suo senso di colpa rispetto alla società, alla sessualità, nel suo modo della sessualità.
Sì, poi c'è anche il senso di colpa rispetto alla perdita legata a Tommaso e alla perdita della sua idealità in qualche modo. No, il problema con Alex è che c'è questa relazione a due in cui uno vuole possedere l'altro. Allora, è molto bello il racconto, perché non so quanto consapevolmente tu hai fatto questa cosa, ci sono proprio dei segnapassi che fanno proprio descrivere il percorso di una relazione di questo tipo, in cui lui è quello che si presenta sempre in ritardo agli appuntamenti, è quello che nel ci salutiamo per rivederci è sempre quello che dice ci rivediamo, ma come dire ci rivediamo quando lo dico io. Quindi in qualche modo lui tiene in mano la situazione.
Ma c'è gusto.
E poi l'altro è una storia, secondo me, da film. Che
sì, sì, ma infatti vedrai, perché questa cosa che non ti ho detto, ti interrompo un secondo per dire, cosa che non ti ho detto prima, che è un successo Pequod. Voi sapete che Pequod è una bellissima casa editrice ancoletana che ha tirato fuori tantissimi autori. Questo è il tuo primo romanzo?
Sì.
Ecco, riesce, non si sa con quali antenne, Pequod riesce evidentemente a delle persone dentro di grande sensibilità a prendere delle persone al primo romanzo e le lancia. Questo libro che è uscito già da un anno,
sì,
e hai fatto tantissime presentazioni, sì, ma Pequod sta pensando anche molto probabilmente di farci un film, perché è talmente intrigante questa storia che si propone ed è anche possibile, quindi è interessante. È solo che dobbiamo smettere la parte seria e scientifica e psicoterapeutica, cioè, perché io voglio sentire anche lei, perché io lei non la conosco, io adesso conosco Elena ma non conosco Maria Profeta. Quindi, quanto è autobiografico, cara? Tanto per non farsi i cavoli propri. No, scherzo, no, non è questa la domanda. Vai tranquilla,
allora, diciamo che la storia delle parti erotiche certamente non è autobiografica, però, come io ho scritto qua nella mia biografia, io ho scritto per sui locali della Riviera Romagnola, per un periodo, tantissimi anni fa, io l'ho frequentato questo mondo, e poi dunque l'ho osservato, diciamo, mi è piaciuto osservarlo, e mi è capitata l'opportunità di poterne scrivere. Per cui io questi personaggi poi li ho conosciuti, da quello che c'è, certe sensazioni del vagare la notte, no? Delle discoteche, cioè io mi riferisco a dei posti precisi, dopo no? Io ho cambiato i nomi. Però questa Riviera Romagnola io per 2 o 3 anni l'ho vissuta dunque intensamente. E quindi questo è l'aspetto autobiografico, certo, diciamo. E dopo ci sono altre cose, ma sono più legate non tanto appunto, ripeto, alla vicenda in sé, ma ad altre, anche cose che poi mi hanno raccontato altre persone e che io poi ho, ho messo comunque con il libro perché mi sono sembrati interessanti, insomma. Non so, rispetto al cinema, come tutti i cinefili, però io mi sono accorta effettivamente che sì, anche i libri naturalmente mi guidano quando ho delle difficoltà della vita, ma il cinema è importante per me, cioè c'è le storie narrate cinematograficamente, vedo che poi mi aiutano, ecco, a capire meglio, a interpretare meglio la mia vita, mi danno dei suggerimenti.
Macchina per i soldi.
Cioè questo confronto con le storie degli altri cinematografiche è per quello che poi c'è molto riferimento anche qua. Ne sono accorta scrivendo proprio. E poi ecco una cosa importante, che è il filo conduttore di questo libro, no? L'ultimo tango a Parigi, e questo sono mie.
L'ultimo
tango a Parigi, no? È proprio il filo conduttore un po' di questo romanzo, lo è sia da un punto di vista della vicenda erotica tra Alex dunque e Elena, ma lo è poi anche, perché qui ne abbiamo parlato poco, ma c'è elemento anche importante di lei come avvocatessa che difende dunque quelle donne maltrattate. E questo elemento ritornerà anche rispetto a Maria Schneider. No, voi sapete bene tutta quella polemica, no, che c'è stata relativamente al fatto che lei dice di essere stata quasi un po' violentata nella famosa scena nel Parco del Gulo. E allora Elena a un certo punto, proprio perché è avvocatessa delle donne, a modo suo cerca di rendere giustizia oggi a, a Maria Schneider. Si leggerà il libro per capire. Dunque, ecco, come? Perché appunto ecco, c'è sempre in questa storia questo parallelo, no? Tra la, come diceva lui, la sua vita dunque, con, diciamo notturna, no? Ecco, ma è notturna perché è di notte, no? Che lo incontra, perché lei dice proprio io l'ho sempre visto di notte, tranne una volta che lo incontra in autostrada, no? E lo vede meglio anche fisicamente, perché ecco, però lei vorrebbe vivere anche di giorno, però è un personaggio della notte lui, no? E questa sua vita invece di giorno, dove c'è proprio questa, ecco, c'è un momento in cui ecco, lui per esempio la tratta male, le risponde male e lei arriva anche a giustificare questa, questa sua aggressività verbale. E allora lì a un certo punto dice, ma io sarò più in grado di difendere le mie donne? Per cui c'è sempre questa contrapposizione, no? Cioè tra quella che è una parte della sua vita e quella che è la sua vita professionale. Lei va in crisi in questo momento, però c'è anche un altro momento in cui, ecco, per esempio lei quando ricorda, quando ritorna alla storia dunque con Tommaso, dove appunto Tommaso è una persona che vive la sessualità in maniera secondo lei un po' standard, piatta, no? Lei c'ha sempre un po' queste fantasie nella testa, che sono quelle fantasie che lei vuole sperimentare per arrivare un po' a capire di più chi è dunque con lei, però a un certo punto dice che di notte, per esempio, lei lo sveglia e cerca di, insomma, di avere un rapporto sessuale con lui. Dei momenti lui va anche bene, no? In altri momenti, insomma, non è che ce l'abbia tanta voglia. Allora lei che cosa fa in quel momento? Gli dice, io in quei momenti in cui lo costringevo a fare sesso, che cosa? Mi ispiravo ai racconti delle mie donne che venivano poi, diciamo, semi-violentate, no? Da questi compagni, dunque con mariti. Per cui in certi momenti lei questi racconti delle donne che sono, perché lei appunto deve difendere, però lei un po' li ha anche assorbiti, capito? Tornando a quel discorso, Antonio, non sempre facciamo di là, no? Gli uomini sono sempre negativi. Ecco, anche lei in questo rapporto dunque con lui si ispira alla, a questa, certo. È lei la carnefice nei confronti dunque di Tommaso, certo. C'è un momento in cui lo è.
Te l'aspettavi così questa ragazza? E tu l'avevi sentita per telefono, avevi letto il libro, sì. Hai letto due volte e oggi si è presentata. Era così.
Ci siamo parlati del telefono. Ma il libro poi ne parla. Parla, non, che ogni libro racconta una storia, ma poi racconta qualcosa di chi la racconta, certo, del come, al di là del...
C'è anche la depressione poi, no? Qua. Sì, un momento depressivo.
Sono tanti, io guardo lei un po' con timore.
Ti lo taglio. Sono un po' castratrice. Tanti, io aspetto che...
Tanti temi, no? Cioè, per esempio, anche qua, a un certo punto, lei ha un passaggio in cui si chiude in casa, passa le tapparelle. Ma forse al di là di questo, per esempio, è interessante, anche intorno alla dimensione del piacere, no? Come ci sia qua una centratura tutta sull'immaginario sessuale, e dove la liberazione deve passare in qualche modo, la ricerca del bello sé dovrebbe passare per la sperimentazione di tutte le forme possibili del sesso. E quindi qua si passa per...
Perché lei è scientifica, fa quello che lei
omosessuale, però la cosa interessante,
beh, però ci si trova per caso un po', perché sì, lui è Alex,
esatto, in tutti questi passaggi lei in qualche modo è anche un po' ingenua, cioè. No, e dietro forse è interessante che c'è proprio poi esplicitato questo riferimento a Ultimo Tango a Parigi, che seppure non ci fosse stato come riferimento esplicito, c'è nel libro in termini di immaginario. Cioè, nel senso, intorno a quell'immagine del rapporto uomo-donna che è espresso da quel film e che si gioca un po' inconsciamente nella relazione tra lei e Alex, per cui in qualche modo questo gioco è condotto, così come era condotto nel film, da Alex, che appunto definisce termini e modalità degli incontri, fino a definire poi in qualche modo a prendere le redini di quello che dovrebbe essere il desiderio di lei, che sta esplorando il proprio desiderio. A un certo punto lui in qualche modo azzera la possibilità di uno scambio. Questo dicevo, c'è anche una perdita, una mancata elaborazione nella vita di Alex, che si pone con questa modalità relazionale del possesso dell'altro, cioè che esprime il fatto di non essere mai passata all'idea che con gli altri si possa anche provare a dialogare, a costruire qualcosa insieme, ma anche sbagliando, come secondo me è interessante, ed è là in qualche modo un lutto sospeso il rapporto con Tommaso, in cui anche se come dire, con le alterne vicende, gli alti e bassi di questo rapporto, in qualche modo era un rapporto a due, in cui c'erano loro a due che esploravano il loro desiderio comune.
Però non glielo raccontiamo tutto, se no dopo perdono anche il gusto di andarsela, sì, a leggere, a scoprire.
Sì, cioè, l'unica cosa è che in qualche modo invece qui c'è curiosa. Il prendere le redini di Alex, del desiderio di entrambi, fino quasi a dettare a lei quali dovrebbero essere i suoi desideri, e quindi metterla anche in situazioni sostanzialmente l'atmosfera della relazione tra lei e Alex è una relazione di insicurezza, in cui lei non sa mai cosa aspettarsi da Alex, no? Che poi fa un'escalation
che è anche piacevole, può essere anche piacevole,
sì, no, il punto è l'autodeterminazione. Cioè, come dire, no, la questione paradossalmente, no, come dire, il punto è chi decide per chi. Io posso anche fare le esperienze più assurde, no? Posso anche farmi legare completamente nella pelle, attaccare, non lo so, le maniere, le forme di espressione sessuale più estreme, violente. Però il punto è, se lo decido io, che è una soglia molto sottile, perché questo è qui, che l'io è sempre immerso in relazione. Allora è difficile capire la soglia di quando l'ho deciso io, quando me l'ha fatto decidere l'immaginario, per esempio, in questo, come ad esempio l'immaginario del libro di L'ultimo tango a Parigi.
Non è solamente un libro, un romanzo sulla storia, sul rapporto di, tra Elena e Alex.
No, infatti, no, perché troppo sono frenato.
No, questa è la tua, giustamente, no? Impostazione.
C'è. No, no, nel senso c'è molto altro.
C'è
la relazione uomo-donna, c'è l'elemento fondamentale che è il gioco intorno alla regola, che ci rimanda a quest'idea: la regola si trasgredisce, ma in fondo poi si conferma o si ricostruisce.
Certo.
E allora in questo poi si gioca col passaggio dalla notte al giorno, perché lei questo tema ce l'ha anche di giorno. Che l'altro aspetto interessante sulla dinamica, noi, lei in qualche modo è conosciuta come l'avvocato delle donne, e difende
prende la poi latina l'Agostina Bassi,
e difende le donne maltrattate. Anche qui c'è in gioco una regola. In qualche modo lei, che apparentemente rifiutava la regola del padre, poi si è messa in un ordine, in un sistema di vita, di lavoro.
C'è anche poi un altro elemento, sempre relativamente alla storia con le sue assistite, c'è un episodio in particolare, lui dice appunto una volta per affermare dunque la giustizia bisogna andare contro la legge. Ecco, questo è un altro tema che io un po' ho accennato nel romanzo.
Sì, conferma questa idea della traduzione. L'ipotesi è: se noi la regola che non va bene, possiamo insieme provare a riscriverla. Questo è il problema vero, che poi il tema di oggi, per cui è l'estrema attualità di questo libro, che è non solo riscrivere la regola del rapporto uomo-donna, superando questo immaginario devastante dell'ultimo tango a Parigi, che è un problema grosso dell'immaginario della relazione uomo-donna.
Perché è un immaginario devastante? Perché lo definisci così?
È un immaginario devastante perché è il, sempre non tanto sul piano sessuale, ma sul piano della relazione, è la relazione fondata sul possesso dell'uno rispetto all'altro, che nega l'ipotesi di uno scambio tra le persone.
Però lì è anche al di fuori delle convenzioni.
Insomma, questa strada l'abbiamo percorsa insieme, questa strada di Elena. Aspettiamo che la Pequod finisca il trattamento possibile del film, e quindi insomma siamo.
Comunque è un romanzo più che altro psicologico, non è un romanzo erotico, no, perché sennò pensa di prendere il fatto sul motore di grigio, non è quello che non è quello.
Bene, insomma, grazie.